redijo.it e la storia continua. Gli uomini dei banchi, colonie d'oltremare. Abbandonati a se stessi. Nel campo della religione, l'incontro fra le due realtà non dà grandi risultati, soprattutto nell'area greca, dove si confondono l'ortodossia e il nazionalismo ellenico. Nelle regioni del Ponto, invece, i missionari degli ordini mendicanti seguono i mercenari e fondano varie chiese latine, in Tartaria, in Persia e persino in Cina. La colonizzazione genovese non ha sconvolto la condizione delle persone e dei beni. È pur vero che nei diversi banchi soltanto i cittadini genovesi godono di tutti i diritti civili e che la legge esercitata è quella della metropoli. Greci, ebrei, armeni o tatari non sono altro che soggetti destinati all'obbedienza, al pagamento delle tasse e alla sorveglianza notturna delle cinte murarie. Per loro, di fatto, nulla è cambiato, se non la nazionalità dei padroni, e i nuovi signori si guardano bene dall'alterare gli equilibri esistenti già prima del loro arrivo. L'unica iniziativa che prendono consiste nell'offrire ai notabili del posto opportunità per collaborare. Ne viene sconvolta la gerarchia dei patrimoni. Le uniche confische sono quelle eseguite a danno dei congiurati greci, che nel 1347 a Chio si oppongono alla conquista genovese, e quelle a danno dei ribelli tatari di Caffa, che nel 1386 scelgono di schierarsi al fianco dell'Orda d'Oro. In entrambi i casi, il ripristino dell'ordine imposto dai genovesi si svolge con rapidità e dura nel tempo. Sta di fatto che ci troviamo di fronte a una amministrazione coloniale, spesso e volentieri abbandonata a se stessa da una metropoli troppo lontana. Genova nomina i suoi rappresentanti locali, podestà o consoli, controlla la loro gestione, ma sul posto le misure da prendere vengono stabilite giorno dopo giorno da consigli e commissioni composti dai genovesi residenti e dai pochi notabili indigeni. Spesso le relazioni fra la metropoli e le sue colonie sono tese a causa dell'incoerenza della politica attuata in Oriente da Genova, dilaniata dalle lotte interne fra Guelfi e Ghibellini, nobili e popolani, sostenitori di Milano o della Francia. E nel 1447 e poi nel 1453, non riuscendo a sopportare il pesante impegno finanziario richiesto alla difesa delle colonie contro i turchi, Genova si vede obbligata ad affidarsi al Banco di San Giorgio, una società fondata nel 1407 dal consorzio dei portatori dei titoli del debito pubblico genovese allo scopo appunto di amministrare quest'ultimo. Il Banco di San Giorgio cerca di rimettere in sesto l'amministrazione dei banchi, ma nulla può di fronte alla potenza delle armate turche che fra il 1453 e il 1475 si impadroniscono di tutti gli insediamenti commerciali genovesi, con l'unica eccezione dell'isola di Chio. Tornaconto per tutti. Attraverso quest'ultimo ponte aperto fra l'Occidente e il mondo ottomano transita ancora un'esigua corrente di traffici, giacché la ragion d'essere dell'oltremare genovese sta nello stimolare gli scambi di ogni genere fra Mediterraneo orientale e occidentale. Per raggiungere questo obiettivo, i genovesi sono stati fra i protagonisti della rivoluzione nautica medievale, che si traduce in un aumento del tonnellaggio e della produttività dei mezzi di trasporto marittimi, nonché dello sviluppo delle tecniche commerciali, introduzione delle cambiali e assicurazioni marittime. I banchi d'oltremare divengono in breve tempo magazzini del commercio internazionale. Le spezie, ma soprattutto le derrate alimentari, cereali, miele, vino, olio, sale, mastice, le materie prime, cotone, allume, cuoio, cera e metalli, e gli schiavi vengono scambiati con i prodotti dell'industria occidentale, tessuti di lana, tele, manufatti in metallo. Navi e battelli genovesi fanno anche da intermediari fra i paesi d'Oriente, assicurando lauti guadagni, e gli armatori e ai mercanti che mettono a disposizione i loro servigi. Anche gli uomini di mare, indigeni, specialisti nel campo delle imbarcazioni di piccolo tonnellaggio, fanno il loro tornaconto da un'attività commerciale così intensa. Nel XV secolo, quando i traffici diminuiscono e aumentano invece il carico fiscale e gli obblighi militari, le popolazioni locali mutano rapidamente il proprio atteggiamento e accolgono con soddisfazione la venuta dei nuovi padroni, gli ottomani. La colonizzazione genovese d'oltremare, che indirizza la produzione e i traffici in funzione degli interessi della metropoli, si esprime in una dominazione politicamente morbida e incoerente, in una dominazione culturale e leggera, nella quale si mescolano l'astuzia e tolleranza, in una totale dominazione economica. Difatti, ai genovesi interessa il controllo del mare, visto come cardine di un'impresa commerciale che ha come unico scopo il profitto e poco si cura di pervenire a una vera e propria occupazione territoriale. Lo storico bizantino ed ex imperatore Giovanni Cantacuzeno dimostrava di aver ben compreso i genovesi del suo tempo quando scrisse: sognavano di impadronirsi del controllo di tutto il mare. www.redigio.it e la storia continua.